www.edigio.it e la storia continua.
We plunder, we rifle, we loot, drink up, ya hidey-ho ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot, drink up, ya hidey-ho ho. I tridì della merla. I tre giorni della merla, così come sono conosciuti gli ultimi tre giorni di gennaio. La voce popolare vuole che quei tre giorni siano i più freddi dell'inverno. È una vecchia leggenda, ma che ci racconta il perché. Una volta, molto ma molto tempo fa, i merli erano bianchi. Un'allegra famigliola di questi simpatici pennuti, all'arrivo dell'inverno, aveva deciso di lasciare la campagna per stabilirsi sul grande albero di un cortile in zona di Porta Nuova. Mamma e papà merlo si occupavano dei loro tre piccoli merlotti al meglio. Andavano a recuperare bacche o briciole di pane gentilmente offerte dai bambini del palazzo, che lasciavano queste gradite sorprese agli amici merli sui davanzali delle loro finestre. Con l'arrivo della parte centrale dell'inverno, per sopportare meglio il freddo, la famiglia dei merli si era trasferita a vivere sotto una grondaia, da cui papà merlo spiegava le sue ali bianche per planare verso il cortile a ricerca del cibo. A metà gennaio l'inverno sembrava aver mollato la sua presa e i timidi giorni di sole cominciavano a riscaldare l'aria. I merli intonavano felici canzoni per annunciare l'arrivo imminente della primavera. Ma gennaio è un mese cattivo e il 29 il sole abbandonò Milano, sostituito da un pesante coltre di nubi che presto si trasformò in una copiosa nevicata. La neve cadeva sempre più pressante e i merli non riuscivano più a trovare cibo per i loro piccoli. I davanzali su cui i bambini lasciavano le briciole erano ricoperti di neve. La stessa neve ricopriva anche il terreno. Uno strato così spesso che i poveri merli non riuscivano a scavare per cercare da mangiare. I piccoli merlotti pigolavano disperati alla ricerca di cibo e papà merlo fu costretto a lasciare la grondaia per andare a cercare da mangiare più lontano. Là dove l'inverno finisce, così si disse. E, lanciandosi in mezzo alla tormenta, volò via. Il freddo intanto peggiorava. I fiocchi vorticavano impazziti, trasportati da un vento gelido investendo il nido e i suoi infreddoliti occupanti, tanto che mamma merlo fu costretta a prendere una decisione. Doveva andarsene da lì o sarebbero morti di freddo. Poco più in alto, sul tetto, si trovava il camino della casa, da cui a ogni ora del giorno e della notte usciva un denso e caldo fumo nero. Mamma merlo volò fin là e trovò un piccolo anfratto, riparato dal vento e annerito dalla fuligine, dove i suoi piccoli avrebbero potuto avere un bel calduccio per tutto il giorno. I giorni di gelo e neve passarono, e con il ritorno del sole tornò anche papà merlo con un ramuscello di succose bacche stretto nel becco. Atterrò sulla grondaia, ma non trovò la sua famiglia. Poi gli si fece incontro un pennuto del tutto simile, ma completamente nero. A stento riconobbe la sua compagna, che gli spiegò l'accaduto e lo invitò a prendere posto all'interno del camino. La famigliola di Merli trascorse nel camino il resto dell'inverno e questo ci spiega perché da allora i merli sono neri, tranne il becco del maschio. Quello della femmina è nero come il resto del corpo, che è rimasto giallo perché tra la fuligine del camino lui ci restò per meno tempo. E ci spiega anche perché i tre giorni della merla sono i più freddi dell'inverno. Sempre a Milano si raccontano anche altre leggende sui primi tre giorni, quelli freddi dell'anno. Una parla di una giovane che di cognome faceva Merla, innamorata del cugino. Il loro amore era separato dal Po, che scorreva tra le loro due abitazioni, e da una dispensa papale che stavano aspettando per avere l'autorizzazione a sposarsi. Sul finire di gennaio questa dispensa arrivò e i giovani organizzarono una bella festa con parenti e amici per il 29 di gennaio. Faceva molto freddo quel giorno, tanto freddo che il Po si era completamente ghiacciato, ma i giovani non annullarono il loro matrimonio, anzi, il fiume ghiacciato agevolava Merla e i suoi parenti che risparmiavano il lungo giro per raggiungere il ponte, potendo attraversare il fiume proprio sotto casa. La festa per il matrimonio si protrasse per 3 giorni e 3 notti, in cui gli sposi e invitati si divertirono nonostante il freddo pungente. Al termine, i due giovani caricarono i regali sul carretto e si accinsero ad attraversare il Po per recarsi nella loro nuova casa che si trovava sull'altra sponda. Il marito prese il cavallo per la cavezza e guidò il carro con la giovane sullo strato di ghiaccio. Ma dopo quei 3 giorni di freddo intenso, con l'arrivo di febbraio, la temperatura si era rialzata improvvisamente e il ghiaccio era diventato cedevole. Il peso del carro lo fece schiantare di colpo e la giovane fu risucchiata dalle acque del Po e scomparve per sempre. Il marito si salvò a stento, solo per morire a fine estate, consumato dal dolore. Il ricordo di questo triste episodio è usanza che le giovani, in età da marito, si recchino sulle rive del Po durante i 3 giorni della Merla per ballare e cantare una canzone propiziatoria, il cui ritornello dice: «E di sera e di mattina la sua Merla, poverina, piange il merlo e piangerà». In altre zone la leggenda sui 3 giorni della Merla è diversa ancora e raccontata da uno dei duchi Gonzaga, ma in alcune versioni è quella di Napoleone, che deve attraversare il Po per sbrigare alcune faccende. Il Gonzaga avvertì il servo, che guidava il carro, di avvisarlo quando fossero arrivati al Po per guardarlo, ma che lui intanto si ritirava nel retro per dormire un poco. Arrivati sulle sponde del fiume, il servo si accorse che il freddo intenso degli ultimi giorni l'aveva fatto ghiacciare. Siccome la traversata sul ghiaccio sarebbe stata agevole, non ritenne necessario svegliare il suo padrone. Quando il Gonzaga si svegliò, il servo gli disse che la Merla, era il nome della cavalla che tirava il carro, aveva già attraversato il fiume. Il duca montò su tutte le furie, perché il servo non aveva obbedito ai suoi ordini e, arrivato a destinazione, lo fece impiccare.